Noi abbiamo il nostro foglio che è lì, in visione, è un foglio mensile che noi stampiamo in circa 500 copie e diffondiamo in via informatica. Dico questo perché poi dopo sarà opportuno cercare di fare una riflessione collegandomi a quello che diceva la prima Marco sull'utilità e la diffusione del prodotto, cioè se è più utile il cartaceo, se è più utile l'informatico, se come può essere diffuso. Oltre a questo foglio abbiamo delle brochure su argomenti vari e stampiamo anche dei libri. Perché dico questo? Perché il foglio telematico non è un argomento di dibattito. Noi facciamo un lavoro collettivo, infatti sul foglio non ci sono articoli a livello individuale, ma sono tutti frutto di un lavoro collettivo che viene fatto a monte e poi viene stampato pure diffuso. Gli argomenti sono sì, abbastanza quelli di qualità, possono essere la Brexit, come il fenomeno della migrazione o altro. Noi ne stampiamo circa 500 copie cartacee che diffondiamo fra i vari militanti o nei circoli che conosciamo e abbiamo questa diffusione informatica. Ora il problema che noi ci due copie. Il nostro foglio abbiamo cominciato a stamparlo nel 2003 come Federazione Comunista e dal 2010 abbiamo cambiato l'impostazione, il modo di farlo, dal 2013 più o meno è in diffusione informatica. Ci siamo posti il problema, la diffusione informatica come avviene? Dalla sede centrale tutti i militanti ai propri conoscenti di fronte. Quante persone riesci a contattare? 1000, 2000, non lo so. Quindi questo è il primo punto che noi volevo cercare di analizzare con voi, anche per le vostre esperienze, per sapere e comprendere qual è il miglior modo di diffondere, perché ci rendiamo conto che c'è la necessità di uscire dall'ambito ristretto delle persone che sono già impegnate politicamente in un certo modo e che quindi hanno un interesse. Quindi senza snaturare quella che è l'origine, riuscire a capire se possono esserci modi differenti di proporre questo foglio. Modi differenti che possono partire dall'impostazione grafica all'impostazione politica degli articoli. Noi avevamo ad esempio anche una rivista che si chiamava Antipoli, si chiamava due termini passati perché abbiamo smesso di stamparla perché economicamente era una rivista molto interessante dal punto di vista grafico e dal punto di vista culturale, però aveva dei costi e delle rese che non erano assolutamente compatibili. Abbiamo un buon livello di diffusione con le brochure che è uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato, sempre per il centenario della rivoluzione russa, sono stati tre libretti che riguardavano la rivoluzione russa. Abbiamo stampato come alternativa libertaria anche nella tesi di Marco che riguardava Jean Rager durante la rivoluzione francese e nei libri siamo passati diciamo da un libro su Salomone a libri su Fontenis o diciamo sugli anarchici in Puglia, quindi sono tre livelli di informazioni che sono completamente differenti. E dal discorso di oggi, dalla riunione di oggi, noi volevamo cercare di arrivare, torno a ripetermi, vedere quali possono essere i livelli migliori di diffusione confrontando la nostra esperienza. Poi magari dopo interverrò ancora per cercare di chiarire meglio questi punti. Questo era per fare un confronto fra foglio, libretti e libri. Questo come attività, diciamo, di editoria della nostra. Per il momento la chiudo qua, poi vediamo di approfondire meglio.
Io vado io, chi va? Vado io.
Vabbè, quindi io provo ad alzarmi in piedi perché con questo rumore bisogna che parli.
facevo un po' fatica da qui a sentire. No, vabbè, allora, se ho capito bene, l'argomento di cui dobbiamo parlare è l'informazione, quindi diciamo la crisi dell'editoria cartacea, in particolare dell'editoria cartacea periodica, della quale fa parte anche l'editoria cartacea periodica libertaria. Partirei da questo dato, no? Nel senso che è abbastanza evidente che c'è una crisi dell'editoria cartacea. La gente legge sempre meno documenti cartacei e legge sempre più documenti digitali. Questo già succede anche con i libri, però il libro si salva di più perché il libro è anche un oggetto, no? Cioè, compriamo dell'amico che regala il libro, no? Anche se magari è un libro che esiste anche in formato digitale o magari addirittura scaricabile gratis da internet, però è regalo. Il periodico si salva assai meno, infatti tutta l'editoria periodica in questi ultimi anni è stata in grave crisi e anche noi non è che sfuggiamo questa regola, adesso dirà un po' anche, anche Paolo come messa con la rivista Anarchica, però sostanzialmente la gente tende più a leggere sul web piuttosto che comprare il giornale. Allora, la prima cosa che io mi chiedo è quale sarà il futuro? Non spariranno? Sparirà l'editoria cartacea periodica, come per esempio profetizzava il buon Gian Roberto Cavereggio? Io sono convinto di no. Sono convinto di no. Perché sono convinto di no? Perché più o meno eventi simili nella storia sono successi e il nuovo mezzo di comunicazione non ha sostituito il precedente. Cioè la radio non ha sostituito il quotidiano. Certo, prima che ci fosse la radio i quotidiani uscivano anche con tre edizioni al giorno, no? Con gli strilloni che erano quell'edizione del pomeriggio e le nuove cose. Questo non c'è più stato dal momento in cui si è sviluppato l'uso della radio, però non è che siano spariti i quotidiani. La radio ha affiancato i quotidiani. Lo stesso è avvenuto con la televisione, no? La televisione non ha sostituito la radio, perché tutt'oggi c'è un sacco di persone, chi viaggia per esempio per lavoro in automobile, che sente la radio, che hanno persone che lavorano alla macchina, magari fanno un lavoro ripetitivo, ascoltano la radio, quindi sostanzialmente la radio non è stata sostituita dalla televisione. La televisione, che pure è una forza enorme, ha affiancato la radio, a quale a sua volta aveva affiancato il quotidiano, e continuano tutti questi. Per cui io credo che anche il web, noi adesso internet dobbiamo fare i conti fortemente, ci ha dato una bella mazzata, non potete negarlo, direi, però io non credo che in futuro tutti si affideranno semplicemente all'informazione che arriva dal web, che arriva da internet. Io penso che continuerà a esistere la televisione, continuerà a esistere la radio e continueranno a esistere anche i periodici, magari con delle caratteristiche un po' diverse. Per cui secondo me i periodici non vanno affatto abbandonati, vanno continuati. Tra l'altro io noto anche una cosa, che chi cerca informazione sul web, in genere la cerca poi sui siti di quei periodici che sono anche cartacei, perché si fida di più. Sì, c'è stata in Italia l'eccezione di Beppe Grillo con il suo sito, perché in realtà è un caso particolare, Beppe Grillo era molto noto come attore, era stato in televisione, cioè è un caso più unico che raro. Per il resto chi va a cercare informazioni le va a cercare sostanzialmente nei siti di quei periodici che hanno anche il cartaceo, perché si fida di più, giustamente anche, un po' perché appunto, come dicevano i latini, scritta manet, no? Lo scritto rimane, per cui uno si sta un po' più attento, scrive una stronzata sul web, si scrive poi, aspetta che la togliamo, invece quando è stata scritta, quindi cosa dà più affidamento. Poi in ogni caso i periodici hanno una struttura in cui tu individui esattamente chi sono i responsabili, eccetera, quindi non è che dicano tanto tante stupidaggini, come giustamente diceva il compagno prima, però ci stanno anche un po' attenti su certe cose, perché poi fioccano le denunce, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi effettivamente la gente, a mio parere, giustamente dà più valore alla notizia che viene fornita dal cartaceo e sì, magari non compra più il giornale, va sul web, ma cercare il sito di Repubblica, il sito di Repubblica, c'è stato proprio il bugiardone più bugiardone che ci sia, il sito del Corriere della Sera, il sito del Fatto Quotidiano, cioè i giornali che abbiano un attimo. E questo anche per la del mondo analitico, va a vedere il sito di A. Poi va a vedere anche tante altre cose, però voglio dire, gli dà un valore maggiore al sito di A o al sito di Umanità Nova rispetto ad altri siti che sono. Per cui secondo me il cartaceo è importante, continua ad essere importante sia perché è usato direttamente, sia perché è usato andando nei siti delle riviste cartacee, sia perché se avessimo dei giornali di una certa importanza, cioè, le televisioni, la radio,
da dove prendono le notizie?
Quasi sempre dai quotidiani. Cioè, se fate caso, anche se aprite la televisione al mattino, è la rassegna stampa dei quotidiani, questo dice questo, questo dice questo, questo dice quest'altro, quindi ha un'importanza indiretta. E credo sia anche questo il motivo per cui, malgrado anche i grossi quotidiani abbiano problemi notevoli sia nelle vendite che gli sono calate, sia nella raccolta della pubblicità che gli è calata, però continuano a esistere perché poi alla fine la fonte principale dell'informazione è sempre da lì che arriva, anche se poi viene riciclata dalle radio, riciclata dalle televisioni, riciclata dal web o dai social, che poi spesso si sparano in giro cose prese sempre da queste fonti. Quindi, secondo me, sull'editoria cartacea periodica dobbiamo insistere. A mio parere, io questo lo dico da anni e continuo a dirlo, il movimento libertario dovrebbe avere un quotidiano nelle edicole. Io sono di questa idea, ma dovrebbe avere un quotidiano nelle edicole e dovremmo fare sforzi, nei limiti del possibile, per arrivare ad avere un quotidiano nelle edicole. Quando dico queste cose, a volte dicono no, ma non bisogna fare sforzi comuni, la diversità è una ricchezza, ma io nego questa cosa. La diversità è una ricchezza se noi avessimo quattro giornali nelle edicole, ma siccome non abbiamo neanche uno, non è una ricchezza, è una miseria. Noi dovremmo fare degli sforzi per arrivare possibilmente ad avere almeno un periodico cartaceo, possibilmente quotidiano, nelle edicole di tutto l'Italia, per dare una voce a questo movimento, perché poi, voglio dire, i compagni che fanno cose in giro per l'Italia ce ne sono tantissimi, anche che fanno belle cose, ma noi non riusciamo a avere una voce, voglio dire, incide più nel dibattito politico un quotidiano, come il Fatto Quotidiano, che non è di un movimento, di un gruppo di persone che lo fanno, sostanzialmente, ma incide a livello d'opinione non poco, e non poco. Noi non abbiamo una cosa del genere, non ce l'abbiamo, invece dovremmo cercare di avere. Sforzi in questo senso, noi come relazione di Cenerentola ne abbiamo fatti, ma ci sono alcune difficoltà a collaborare con altre testate per cercare un progetto comune di questo genere. Le difficoltà, per esempio, le abbiamo con quella che è la testata più importante, nel senso non la più letta probabilmente, ma quella che esce con più frequenza, e cioè con Umanità Nova. Ecco, rispetto a Umanità Nova, mi dispiace che ci siano due compagni, esiste un problema sicuramente di sensibilità diversa tra quella che è la sensibilità espressa dal giornale Umanità Nova e la sensibilità espressa dal giornale Cenerentola. C'è un problema di sensibilità diversa che in questo momento blocca in qualche modo la possibilità di uno sforzo comune che sotto tanti aspetti sarebbe da fare. Però ecco, Umanità Nova, diciamo, non è che sia il giornale della Federazione Anarchica Italiana, loro ci tengono veramente a precisare che è gestito dalla Federazione Anarchica Italiana, ma che è un giornale di movimento, giustamente lo precisano, però sostanzialmente, diciamo, è gestito dalla Federazione Anarchica Italiana, la quale, come sapete, si rifà a un programma che è il programma anarchico di Enrico Malatesta, il quale è un programma insurrezionale. razionalista. Ora, voglio chiarirlo subito, per il suo razionalista non intendo quelli che mandano in giro i pacchetti che esplodono a destra manca, parli quelli probabilmente non sono neanche dei compagni, però in ogni caso se anche, cioè quella è la caricatura del risurrezionalismo, la tragica caricatura, perché poi intanto qualcuno ci rimette un dito qualcosa, insomma, quella è la tragica caricatura del risurrezionalismo. Dico che Magnanova esprime una sensibilità risurrezionalista nel senso che coerentemente con quello che è il programma di Malatesta sostanzialmente l'idea è quella che sì, le lotte sociali, tutto quel che volete, ma a un certo momento bisognerà in qualche modo porsi il problema di uno scontro con le forze dello Stato per instaurare una società di liberi uguali. Questo è il discorso malatestiano, molto, molto, molto semplificato, ma lì si va, il programma di Malatesta è un programma risurrezionalista, non nel senso appunto di mandare in giro delle buste. Insurrezionalista, vero, però non è insurrezionalista. Ecco, si vede la redazione di Maitanova, sostanzialmente, ha questo tipo di sensibilità che si esprime poi nel loro modo di commentare certe lotte, certe iniziative, eccetera. Ecco, la sensibilità, per esempio, dei redattori di Cenerentola è diversa. Non si può negare, questo crea un po' di problemi. Noi siamo, io sono un grande legista con gli attuali redattori di Maitanova, alcuni tra l'altro militano nella mia stessa generazione, che è l'Unione Sindacale Italiana, quindi non è che ci sia un tipo di conflitto, però insomma, la sensibilità che abbiamo noi come redazione di Cenerentola è una sensibilità diversa. Diciamo pure che noi sostanzialmente una insurrezione neanche la auspichiamo, diciamo la verità, non nel senso che siamo non violenti, però noi riteniamo che sì, può essere necessario nel portare avanti le lotte fare ricorso anche alla forza per difendersi o per ottenere qualcosa di meglio di quel che c'è adesso, però quando ti metti su quei terreni lì che poi tu riesca a fare una società di liberi uguali, noi non crediamo che l'insurrezione violenta sia il modo per arrivare a una società di liberi uguali. Può essere una cosa necessaria, nel mondo, nella storia talvolta è stato necessario. Di solito quando si arriva a quel livello purtroppo si va un po' fuori da quella che è la strada che dovrebbe portare a una società di liberi uguali, che è la strada di una rivoluzione più culturale e sociale che di una rivoluzione politica, nel senso malatestiano del termine. Nel programma di Malatesta c'è un capitolo che si chiama la lotta politica e intende l'insurrezione armata contro il potere dello Stato. Non è che ci possiamo raccontare delle cose strane. E noi abbiamo avuto una diversa sensibilità e quindi su questo, con grande amicizia e grande collaborazione che accompagna Maitanova, è difficile però, almeno a breve, che si possa arrivare un'auspicabile collaborazione per fare qualcosa di più. Con la rivista anarchica la sensibilità è sicuramente più simile, nel senso che non è che loro facciano grandi proclami perché sono una rivista, come anche noi siamo una rivista, quindi noi siamo un movimento politico, però leggendo gli articoli della rivista anarchica e le prese di posizione e il tipo di cose sullo spazio, con la rivista anarchica ci sarebbe secondo me la possibilità di fare un lavoro comune per arrivare a fare qualcosa di più, arrivare a fare qualcosa che sia con una periodicità maggiore, eccetera, mensile, mensile, che sia nelle edicole. Il problema è che tutte le volte che ha parlato con qui presente Paolo Finzi mi ha sempre detto: a me non me ne frega assolutamente nulla. Questo sta. Cioè, aveva sempre detto: non mi interessa aumentare la periodicità del giornale, non mi interessa più andare nelle edicole, in passato non sono stati, almeno quelle delle ferrovie, eccetera. Non mi interessa più questo, quello che mi interessa è fare un giornale, una rivista che sia grossa, che sia bella, che parla di un sacco di argomenti, e in effetti devo dire che coerentemente con il suo progetto la rivista Nardi è una rivista bella, grossa, che parla di un sacco di argomenti, forse la più bella rivista anarchica italiana, lo dico anche se io, voglio dire, sono il principale redattore di Cenerentola, non ho problemi ad ammettere che la rivista Nardi è sicuramente la più bella, ma è sicuramente a mio parere la più bella, la più ricca, la più forse anche la più letta rivista italiana. comunque ecco, con loro ci sarebbe la possibilità di fare un passo in più forse, ma fino adesso non ce n'è, diciamo che si sono sempre negati per questo tipo di idea che non ci interessa più di tanto aumentare la fedelità, non ci interessa più di tanto andare le edicole, cosa che invece per me sarebbe molto importante. Devo dire che su questo discorso abbiamo avuto dei riscontri molto buoni con l'alternativa libertaria, si era iniziato il discorso dei compagni di alternativa libertaria, in particolare con Donato Romiti, purtroppo è venuto a mancare compagni, quindi la cosa era... però ecco, con l'alternativa libertaria avevamo fatto anche un paio di incontri in cui avevamo parlato della possibilità di fare qualcosa di più insieme e anche lì c'è una sensibilità forse abbastanza simile, poi le differenze, vabbè, l'alternativa libertaria è l'organo di un movimento politico vero e proprio, mentre ce ne rientra la no, ecco, quindi, però si era parlato in termini abbastanza concreti, parlo, e io credo che queste cose vadano ripetute. Detto questo, per non dilungarmi più di tanto, due notizie per chi non conosce la rivista Cenerentola, perché la rivista Cenerentola esce da 17 anni, è nata come impresa individuale, non solo nel senso che è un'impresa individuale, cioè, è registrata come tale, ma è stata proprio un'impresa individuale perché ho cominciato io. Dopo qualche numero, tre o quattro compagni si sono fatti sotto perché pensavano che fosse impazzito, avevo paura che finisse sull'astrico, mi sono andato fuori di tempo, andiamo una mano, sto qua, cerchiamo di farlo ragionare, eccetera. Cioè, dopo ci sono una relazione di 8, di 9 persone. Di cui anzi dichiarati se ne tre, gli altri sono diversamente libertari. Sono anche dichiarati. E questa è la rivista, eccetera. Inizialmente usciva come quindicinale, poi ha cominciato a uscire come mensile. Lì è stata un po' una scelta mia perché ho avuto inaspettatamente degli incarichi di insegnamento che non mi aspettavo di arrivassero e quindi ho avuto meno tempo da dedicare. E quindi diciamo, il passaggio dal quindicinale al mensile è stato dovuto un po' a quello, anche se vorrei tornare a una periodicità più stretta. Inizialmente uscivamo nelle edicole di Bologna, Casalecchio e San Lazzaro, ma non perché volessimo fare un giornale locale. L'idea era partire da lì e poi allargarsi. In realtà non ci si riusciva ad allargare perché i costi dell'operazione erano grossi e i ritorni assai bassi. A quel punto abbiamo detto, vabbè, però la rinunciamo. Però io vi dico subito, se dovesse succedere che, come hanno promesso tante volte, 5 Stelle, quando andremo al governo noi toglieremo i finanziamenti a tutti questi giornali, se dovesse succedere torniamo nelle edicole del giorno dopo, nel senso che se c'è concorrenza da parte, che adesso non puoi andare in concorrenza con dei giornali che sono interamente finanziati dallo Stato, non credo che 5 Stelle gli taglieranno i finanziamenti, perché non gli taglieranno, però se dovesse succedere torniamo nelle edicole, se da competere ad armi pari, pronti alla sfida. Questa è una cosa che ho fissa in testa perché secondo me il posto dove deve stare un giornale è uno. Detto questo, appunto, ho detto la redazione, sì, 9 persone, tutti con diritto di veto, tutti leggiamo gli articoli, ciascuno ha diritto di veto, però il diritto di veto l'ho usato due volte io in 17 anni, praticamente, quindi c'è però. Se a parte l'articolo che dice delle cose che vuole proprio di bambini al mal di stomaco, lasciamo perdere. E le prime 10 pagine del giornale sono dedicate a qualità, sostanzialmente politica, economia, sindacato, statistica sociale, queste cose qua. Devo dire che vabbè, nell'ultimo numero abbiamo preso un grosso granchio, infatti lo dovrò ammettere nel prossimo case, ma normalmente abbiamo spesso previsto molte delle cose che stavano per succedere anche in modo corretto e insomma credo sia stato uno strumento utile. Le altre 10 pagine sono dedicate più a cultura, purtroppo soprattutto umanistica, nel senso che cinema, teatro, letteratura, storia, c'è poco di ambito scientifico, a me dispiace questa cosa perché avrei voluto più roba di ambito scientifico, ma si fa un po' fatica a trovare collaborazioni in questo senso. Quindi Abbiamo ospitato anche a lungo fumetti, fumetti di De Luca, che sono stati molto apprezzati. Adesso la collaborazione con De Luca per un attimo si è interrotta, perché sta facendo dei libri di fumetti, tornerà a riprendere con noi. Il giornale è anche sul web, ma mettiamo solo 4-5 articoli, anche perché veramente, se no, se lo mettiamo tutto, secondo me non ce lo compra più nessuno. No, su questo comunque sentiremo Paolo, che invece la rivista Nike, che mette tutto, però sono più arditi di noi. Noi mettiamo solo 4-5 articoli ogni numero, il resto sul cartaceo. È un sito molto potente, il nostro, interattivo, può ospitare filmati di tutto, assolutamente sottoutilizzato per mancanza di compagni che ci diano una mano. In realtà è un sito, cioè, è potente come quella di Repubblica, abbiamo fatto le cose alla grande, poi l'utilizzo è quello che è. Abbiamo anche una pagina Facebook che non seguiamo quasi per niente, sempre per la solita cosa, ci vuole qualcuno che stia lì, che tutti i giorni ci metta qualcosa, cioè, le pagine Facebook o sono aggiornate costantemente o se no, quindi c'è molto da fare anche su questi aspetti, ma noi ribadiamo dal nostro punto di vista la centralità del cartaceo e anzi la necessità appunto di arrivare come movimento, quando sarà possibile, speriamo che presto possibile, a un giornale che abbia anche magari cadenza quotidiana e che si trovi lì. La chiuderei qua per ora, poi ne parliamo se avete dubbi, curiosità.
Credo che tocchi parlare a me, scorrettamente, perché noi siamo la prima rivista in ordine alfabetico, e quindi non avendo tirato a sorte diversamente, toccava per primo me. Scherzo. In parte devo, in parte vorrei risparmiarmi, e quindi non so come fare, sulla storia della rivista, perché la rivista è arrivata al numero 427 e una delle sue caratteristiche è quella di essere anziana, nel senso che il primo numero è nato nel febbraio del 71 e cercherò di fare brevissimamente la storia di A. Può essere interessante sapere com'è nata. La rivista è nata come idea subito dopo la strage di Piazza Fontana, nell'ambito del gruppo di compagni che allora era il Circolo Ponte della Chisolfa, che è diverso come gestione da quello che tuttora esiste a Milano. Quindi i compagni di Pinelli, alcuni dei compagni di Pinelli, mentre erano impegnati nel 70, in realtà a partire dal 12 e dal 15 dicembre del 69, nella campagna per la strage di Stato, c'è una grossa crescita del movimento e delle attività, soprattutto ma non solo a Milano, e Umanità Nova allora era fatta a Roma da anziani compagni, Mario Mantovani, Umberto Mardotti di Savona, Failla che stava a Carrara, eccetera, e si sentì il bisogno di avere un giornale a Milano, che era diventato in qualche maniera, anche se il termine non è libertario, la capitale dell'anarchismo, delle mobilitazioni, eccetera. E quindi nasce questa rivista. In realtà i compagni avevano messo da parte dei soldi per comprarsi una cascina in Toscana. Io mi chiamo fuori perché allora ero un ragazzino, sono del 51, quindi avevo sì, neanche 20 anni, perché sono direttore, avevo 19 anni e 2 mesi quando è uscita la rivista. Compagni tutti anziani che avevano messo da parte dei soldi per comprare una cascina in Toscana decidono di spostare questi 2 o 3 milioni di lire di allora su un giornale, un progetto di giornale che viene studiato nel corso del 1970 e si fanno i numeri zero per provarlo eccetera eccetera e si dice sostanzialmente il giornale nasce un po' nell'ambito di quelli che erano allora i gruppi anarchici federati, che era una organizzazione che durò una decina d'anni, però era un giornale che nacque non come organo di alcuna organizzazione, ma come un'iniziativa che subito divenne legalmente una cooperativa, e tale è ancora oggi la cooperativa editrice A, e appunto nacque la rivista e si disse noi paghiamo per 3 numeri, se il movimento la coglie e la vende e la richiede bene, se no ciao, torniamo a fare qualcos'altro. L'accoglienza del movimento fu positiva, il giornale era particolarmente nuovo rispetto a Umanità Nuova, che allora era senza colori, grigia, eccetera, la rivista era praticamente fatta bene, piacque, e da allora è andata avanti. È andata avanti anche modificando sia il gruppo redazionale, che è sempre stato per cooptazione, cioè c'erano i primi sei compagni redattori, poi alcuni sono usciti. In particolare la rivista è stata la prima esperienza editoriale di un gruppo che noi chiamavamo scherzosamente la Mediaset milanese, anarchica, per cui c'era a un certo punto, a metà degli anni 70, nacque la Libreria Utopia, da cui poi nacque un'Utopia 2 a Venezia, una Libreria Utopia 3 a Trieste, poi i vecchi compagni di Cesena ci passarono le edizioni antistato, che poi sostanzialmente chiusero e vennero sostituiti da Eleutera, si aprì nel 76 il Centro Studi Libertari con l'archivio Pinelli, quindi a Milano c'erano queste varie iniziative. Io personalmente sono l'unico tirannosauro che dall'inizio della redazione non è mai emigrato in altre iniziative e ho continuato a occuparmi di altro. Attualmente la redazione è composta da due persone, che sono il me medesimo e Carlotta Pedrazzini, che è in redazione da 3-4 anni, che ha 29 anni, e noi siamo il nucleo che fa la rivista. Poi c'è una terza persona che si occupa in parte a tempo diciamo, ridotto dell'amministrazione. Naturalmente due persone non possono fare una rivista come ha se non ci fosse, come c'è, una rete di collaboratori che non solo scrivono, ma ai quali noi chiediamo pareri sugli articoli, che coinvolgiamo informalmente in questa struttura che non fa parte di nessuno, e non ha mai fatto parte di nessuna organizzazione specifica del movimento anarchico, ma è una rivista, non voglio dire indipendente, è una rivista diciamo, di cui risponde la propria redazione. Ne risponde politicamente, perché noi, ci sono tante questioni quando si parla del giornale, la redazione è quella che decide cosa non pubblicare e cosa pubblicare, perché solo una mentalità superficiale, a mio avviso, può far pensare che un giornale debba pubblicare tutto o tutto quello che viene da compagni sicuramente anarchici. Noi ci chiamiamo a rivista anarchica, ma non abbiamo nessuna pretesa, nessuno può averlo, dovrebbe averlo, e nessuno ce l'ha, di rappresentare l'intero mondo dell'anarchismo. E dopo mezzo secolo che bazzico con gli ambienti anarchici, io mi rendo conto, ancora meglio, che l'ambiente anarchico è molto differenziato al proprio interno. Si può pensare che la differenziazione grossa sia una ricchezza, e secondo me sicuramente lo è, sarebbe anche positivo un'unità di intenti rispetto a certe situazioni, ma non è facile averla in campo anarchico, perché le sensibilità sono molto diverse. Io non voglio fare una lezione di anarchismo, non sarei neanche un maestro, vorrei dire, posso solo portare la mia esperienza, però è bene valutare bene qual è il mondo anarchico e il mondo libertario, se vogliamo usare in senso differenziato queste due parole, che invece in Spagna hanno lo stesso identico significato e si indicano anarchico. Noi abbiamo usato il termine libertario, ma non solo noi, per indicare quelle persone, quegli ambienti, quei gruppi che si riconoscono nell'anarchismo ma non hanno una forte esigenza di definirsi anarchici, o forse si riconoscono nell'anarchismo solo in parte, come faccio un esempio, la rete dell'educazione libertaria che comprende decine di scuole e scuoline sparse per l'Italia, fatta da gente, alcuni sono 100% doc anarchici, ma ci sono tante persone che si considerano vicine agli anarchici, ma non ne frega niente di malatesta o di altre cose, interessano determinate pratiche. E noi come rivista anarchica, con l'evolvere delle persone, con l'evolvere anche della mia testolina, di quella delle altre persone che sono state in redazione e della sensibilità, ci siamo progressivamente, lentamente ma coscientemente spostati dall'essere e dal considerarci un organo del movimento anarchico, anche se informalmente non siamo come Umanità Nuova, che comunque è della Federazione Anarchica Italiana, poi col cuore possiamo amarla tutti e considerarla nostra, come possiamo farlo con tutti i giornali anarchici, comprese le fanzine. Però noi ci siamo spostati appunto da un'attenzione prettamente militante, che voleva dire per esempio una diffusione prevalente da parte dei gruppi anarchici come era negli anni 70 soprattutto, poi venuta sempre meno, a una rivista che si, pur chiamandosi sempre A Rivista Anarchica, anche se Rivista Anarchica una volta era un titolo molto più grosso, qualcuno ce l'ha imputato, a una rivista che si rivolge molto a un mondo libertario, cioè si rivolge a quelle persone che non conoscono l'anarchismo e cerca di attirarle in un delicato equilibrio che è materialmente misurabile sulle cose che pubblichiamo, cercare di fare un po' da ponte con il mondo non anarchico, che è difficile da descrivere, però tutti voi ne avete conoscenza e da quel che mi diceva prima lui, in parte siete anche voi, nel senso che ci sono persone che non necessariamente si mettono l'etichetta di anarchico, ma sono interessati in generale, in specifico, militarismo, la pedagogia eccetera, ad alcune pratiche libertarie. E quindi noi cerchiamo di affrontare, meno che in passato, negli anni 70 avevamo molti articoli, erano altri tempi, sul dibattito fra marxismo e anarchismo, per esempio, a ricostruire la storia specifica del movimento. Noi siamo, credo, perlomeno vogliamo essere, anche una pubblicazione anarchica, ma cerchiamo di andare al di fuori. E vorrei, in questo senso, per esempio negli anni 80, so che è preistoria, sono tempi passati, ma abbiamo cercato di andare nelle edicole, almeno nelle principali città. Poi, come accennava prima Luciano, abbiamo fatto un contratto che allora era possibile, oggi non più, di andare nelle edicole delle stazioni ferroviarie. In realtà ci siamo trovati di fronte a un mondo che rifiuta sempre di più il cartaceo delle riviste. Una volta potevi andare in edicola e darla all'edicolante, si può fare ancora oggi, ma spesso loro hanno il tabulato e prendono solo le cose dal grosso distributore. E una volta eravamo nei Feltrinelli, poi le Feltrinelli ci hanno cacciato fuori, tengono ancora delle riviste, qualche Feltrinelli voleva tenercela, però hanno un problema di centralizzazione, non sono libertari, e tutto deve passare dalla direzione centrale, per cui delle librerie lo volevano. E quindi siamo stati, noi che siamo una rivista che vorrebbe andare fuori, che vorrebbe bypassare anche la crisi dell'anarchismo, cioè il fatto che noi abbiamo ancora oggi circa 200 diffusori in Italia, però negli anni 70 ne mandavamo 600 a Torino, 400 a Genova, eccetera. Adesso, se va bene, ne mandiamo 15, 17 lì, 8 a quell'altro gruppo, eccetera. Non c'è più la pratica di andare ai concerti, di andare ai cortei a vendere, eccetera. Chiaro, poi è arrivato internet, tutte cose di cui si dovrebbe anche parlare. Sulla questione che poneva prima Luciano, il cartaceo o non cartaceo, noi abbiamo un online che abbiamo deciso, con una scelta che abbiamo meditato, che abbiamo meditato molto, noi diamo la rivista gratis in lettura dal mese stesso in cui esce la rivista, quindi chiunque se la può leggere gratis, che è una scelta certamente non berlusconiana, diciamo, e in più da un tot numero di voi, da 348 eccetera, la rivista è scaricabile anche, oltre che leggibile e scaricabile. Noi abbiamo fatto questo sulla base di una valutazione nostra, che l'online non frega il cartaceo, c'è un interscambio, gente che la vede online e poi la compra a cartacea, e c'è gente che dà il cartaceo ma non c'ha soldi, quindi non solo i carcerati, ma ormai a tutti si possono leggere una rivista gratis. È una scelta che si basa evidentemente anche su una concezione militante, perché è l'idea della fiaccola accesa che la gente può prendere in mano e leggere. Quindi in realtà l'abbiamo fatto per generosità, ma anche perché ritenevamo che ci hanno proposto anche di mi succede per dei giornali di vendere i singoli articoli, voglio leggere la Maria Matteo, ti mando 50 centesimi e tu mi dai il PDF. Abbiamo lasciato perdere. Noi preferiamo credere nel cartaceo, sono convinto che il cartaceo continuerà, certamente spuntiamo i tempi. Online noi recentemente abbiamo anche deciso con grande ritardo, ma perché eravamo perplessi, ci faceva e ci fa tuttora schifo Facebook e tutta la mentalità che c'è dietro, però grazie alla Carlotta che almeno della metà dei miei anni si è partiti con la newsletter, Facebook, quella Twitter, eccetera, io non me ne occupo di queste cose più, non ha nessuna importanza, naturalmente c'è qualcuno che se ne occupi, e abbiamo attualmente 40.000 contatti di lettura al mese, e se non fare scena sono 480.000 all'anno, cioè, naturalmente noi non sappiamo quali sono le duplicazioni di lettura, se non la legge martedì poi torna giovedì, per noi è un nostro nuovo lettore. Diciamo che abbiamo uno spazio che però è assolutamente irrisibile, questo credo che dobbiamo averne coscienza come anarchici in generale, come editori anarchici, rispetto a quella che è l'informazione che c'è in giro. Noi stampiamo, in questo numero abbiamo stampato 4.800 copie, presupponiamo di venderne circa 2/3, non lo sappiamo esattamente, che poi c'è gente che non ci paga, c'è gente che ci paga, non ci dice quante ne ha vendute, quanto l'ha venduta. Comunque noi pensiamo di avere circa 15.000 lettori a numero, pensando a 2 o 3 lettori a copia, che è quello che in genere si fa, no, non lo sappiamo, più questi notevoli contatti in rete che sono crescenti, quindi non siamo malcontenti. Però una rivista oggi come la nostra, che vuole andare all'esterno, dovrebbe essere in edicola o almeno seriamente in libreria. Una piccola considerazione ai compagni anche di Genova. Diceva Marco prima, adesso hanno aperto una libreria lì davanti all'università, eccetera. Una delle prime cose che i compagni, se leggono la rivista, se leggono Cenerentola, se leggono Maitrova, se valutano che va che alternativa naturalmente tutti, e cercare di portare nei punti vendita che ci stanno, più che di portare, anche solo di andare a prendere contatti, di segnalare poi alle redazioni, di mandargli le copie, eccetera. Cioè fra l'universo dei 6-7 miliardi di abitanti della Terra, in 2 copie portate alla singola edicola per poi venderne una, ci deve essere una congiunzione, cioè non basta parlare della grande informazione, delle necessità, eccetera. Spendo solo una parola sul quotidiano, che è una proposta che è ritornata qualche volta nel corso di decenni, diciamo. In realtà il problema sono problemi di costi e di distribuzioni, ma vado a dire anche di redazione, perché già non siamo tantissimi e ci sono delle significative differenze. Luciano accennava delle differenze che riteneva esserci con Umanità Nuova, quindi malamente, credo che fanno una bella rivistina, nuova, fresca e giovane, hanno su alcune tematiche delle posizioni che io non condivido personalmente, e con l'area INSU e dintorni noi abbiamo storicamente avuto dei problemi fin dagli anni 70, diciamo, anche se cerchiamo di essere, non sempre lo siamo, non sempre ci riusciamo, una rivista aperta che punta molto ai dibattiti. Ecco, questo rispetto per esempio ai vaccini piuttosto che ai vegani e a tante altre tematiche, noi cerchiamo di ospitare scritti senza necessariamente prendere posizione come rivista. Però qualcuno ci dice ogni tanto, però la posizione della rivista si vede. Certo, la rivista ha una sua linea politica, noi riteniamo aperta, ma ha una sua linea politica che vale anche nella scelta delle cose che si pubblicano, tenendo presente appunto che ognuno nel movimento libertario anarchico ha il diritto, non solo il diritto, non dico il dovere, c'è la possibilità di pubblicare qualcosa, e a mio avviso non è che la rivista anarchica, perché è bella, patinata, pesa tanto, è più importante o ha più significato di una fanzina. fatta anche nel quartiere. Tutti gli strumenti di comunicazione libertaria servono e possono essere utili. Quindi anche qui non c'è solo la collaborazione alla rivista o Umanità Nuova, ma chiaramente uno non può pensare di fare a un dedo o cacchio vuole una pubblicazione di questo tipo, ma ci sono le possibilità in rete, ma anche sul piccolo cartaceo, certo si tratta di avere delle possibilità economiche, di base, eccetera, ma tutto può essere utile a livello di comunicazione. Una ultima cosa, continuiamo la chiacchierata a tutti, noi, diversamente da Alternativa Libertaria, non abbiamo articoli collettivi. Noi tendenzialmente siamo per l'obbligo della firma individuale, questo è legato anche in parte, non solo perché la Carlotta non ha la mia età e la mia vecchiezza, nasce legato al fatto di reagire a quello che secondo me è un malcostume della rete. Recentemente c'era un articolo su Voce Libertà, che è il giornale degli anarchici ticinesi, che si esprimeva esattamente contro quel che dicevo io, diceva io non voglio essere schedato, non voglio essere qualificato per il mio nome e cognome, firmo come cazzo mi pare. Io invece ne ho piene le palle di Paola 68, uno che c'era, il mostro di quello. Soprattutto quando fai polemica, nome e cognome. Secondo noi, questo è un costume anarchico. Non possiamo imporlo a tutti, abbiamo avuto discussioni con una che si chiamava Filinoshka e che ha pubblicato un articolo su A spiegandoci, e andiamo poi al dibattito con il lettore, questa ci spiegava che lei non si riconosce nel nome e cognome che le hanno dato, non si gira neanche, cioè il mondo è bello perché è vario, noi interagiamo con un mondo molto complesso che è il mondo degli anarchici, che sono profondamente simpatici, ma ho qualcosa da dire su molte abitudini che ci sono dalle nostre parti, a volte pretese, per esempio le pretese di pubblicazione, accusandoci di censura nel caso dove non pubblichiamo le cose. C'era un compagno, adesso è però un compagno, abbastanza, che sta a Milano, che aveva fatto un opuscolo che si chiamava Censura Rossa, Censura Anarchica, pubblicando due articoli che Umanità Nuova non gli aveva pubblicato e uno che non era uscito su A, questo negli anni Ottanta. In realtà noi diamo a tutti una spiegazione del perché pubblichiamo e non pubblichiamo. E, ripeto, so che questa è una questione delicata, perché poi ti accusano di essere il proprietario del giornale, cioè tu fai quel cazzo che ti pare, sì, perché sei Firenze, invece io so. Noi invece riteniamo che ogni giornale debba avere una redazione che, anche se solo due volte, come accennava prima Luciano, ma rispetto a certe cose, vi faccio un esempio, tutto semplice, di una questione che abbiamo affrontato e risolto ieri, che è un compagno di Recco, fra l'altro, che però non conoscete perché è appartato e ha 75 anni. Cioè, qui ci hanno mandato un articolo sulla questione di Calabresi, nella quale difendeva, appunto così come un episodio, uno dei tanti, ne abbiamo tutti i giorni a che fare quasi con così, lui difendeva uno che aveva definito la Repubblica il giornale dell'orfano e attaccava duramente il figlio di Calabresi dicendo sostanzialmente sei una merda come tuo padre, fottiti, questa è la sostanza. Io parlo personale perché in genere dovrei dire noi della redazione, ma sono abituato a parlare di tutto personale per convolgere, perché è nessuna responsabilità personale delle parole che dico. Noi abbiamo risposto, noi sulla rivista anarchica, non su un giornale anarchico in generale, la rivista anarchica, prendere, attaccare uno perché è l'orfano di suo padre, sarebbe come attaccare il jazzista Romano Mussolini perché era figlio di Benito. Noi non siamo d'accordo. È chiaro che suo figlio ha scritto un libro in difesa del padre. Mi sembra abbastanza normale per un ragazzo che è rimasto orfano a 8 anni, eccetera. E mi sono permesso di fare un paragone con il compagno Enrico Malatesta, il quale nel numero unico Cause ed effetti, titolo importante, fatto in seguito al regicidio di Gaetano Bresci, iniziava il suo articolo dicendo: un uomo è stato ucciso, una moglie è stata privata del suo marito, dei figli sono stati rubati, nel linguaggio di allora, stati privati del loro padre, e questo ci dispiace. Lui che va a testa faceva un chiarissimo ragionamento malatestiano, dicendo: ma perché l'hanno ucciso? Perché aveva preso posizione a favore del re, eccetera. Ci sono persone più sensibili che non accettano queste ingiustizie, e questa ingiustizia ha armato la mano di Gaetano Bresci, il quale ha ucciso il re. Però Malatesta, e non era solo un artificio giornalistico, contrariamente agli anarchici dell'epoca, numerosi arrestati per libagioni in favore di Gaetano Bresci, non prende posizione favorevole alla regicidio. Mi dà una spiegazione. E umanamente dice che gli dispiaceva per la morte dei ragazzi. La stessa cosa ricordate a questo compagno, che noi siamo contro Gabriele, io personalmente ho almeno l'età sufficiente per averlo conosciuto bene, se è stato nella stanza, eccetera, di ritenerlo uno dei responsabili morali di sicuro della morte di Pinelli, ma questo no, gli anarchici devono essere umani, non devono riportare sul figlio, secondo me, e questo è un esempio di intervento censorio della redazione. Noi gliel'abbiamo spiegato, se vuoi mandalo da un'altra parte, noi non vogliamo, perché è vero che chi scrive su A si firma e quindi è responsabile, però noi non possiamo pubblicare l'articolo di uno che dica qualsiasi cosa. Chiudo qui e non voglio rompervi le palle, però più che darvi tutti i dati tecnici di distribuzione, eccetera, voglio segnalarvi qual è la responsabilità politica, difficile, etica, di fare un giornale. Poi ci sono per torto.
Io avevo una domanda, posso fare il mantello riguardo alla storia delle edicole e delle ferrovie, perché proprio le ferrovie? Cioè, com'è?
No, ma perché c'era una società che si chiamava Coves, Cooperativa Vendita Stazioni, che gestiva da sola allora, oggi non c'è più, gestiva le stazioni ferroviarie. Allora noi pubblicavamo in terza di copertina una piantina dell'Italia, con tutti, c'era Principe, Brignole, Savona, Imperia, eccetera, e i compagni potevano andare nelle singole stazioni e sollecitare quello a mettersi in contatto con questa cooperativa, che ci dava ogni numero tabulato e gli mandavamo le copie. Purtroppo il mondo come va avanti con la globalizzazione, con la riorganizzazione di tutto, questa cooperativa che era simpatica, ci trattavano con simpatia, eravamo arrivati a essere in più di 100 stazioni italiane, e poi mandavamo i compagni a controllare che fosse esposta, eccetera, e vendevamo centinaia e centinaia di copie, e è entrata a far parte dei grossi distributori, e i grossi distributori non ci accettano. Il problema è questo, che mi aspetto in un momento solo, anche in un domani si facesse un quotidiano, cosa succede? Tu fai il contratto con una distribuzione nazionale, la mandi ai distributori locali, devi pagare un fisso comunque, anche se non vendi, e devi pagare per le rese che ti mandano indietro. Noi siamo stati per 6 mesi, un anno, a Milano, Roma, Palermo, Padova, forse anche Genova, non mi ricordo, e i costi erano altissimi, noi non guadagnavamo niente.
E l'efficienza è zero.
Eh?
E l'efficienza è zero.
Efficienza
perché
è
poi
zero.
Di telefono le dicono: perché non ne stampi di più che è finita in tutte le edicole? Cioè,
sì, certo.
Che non è vero, erano tutte al marzo.
No, ma poi al sud soprattutto, non per sembrare il solito milanese, leghista, eccetera, ma soprattutto al sud, ma non solo, i distributori locali li buttavano al macero perché gli costava di meno. Dicevano che tutto zero, e tant'è che io sapevo che anche alcuni quotidiani nazionali al sud mandavano gli incaricati a vedere se c'erano le edicole, ma parlo del giornale di Montanelli, cioè parlo di giornali grossi, quindi per noi, e questo pone anche dei problemi ideologici agli anarchici, l'appoggiarsi sulla grossa struttura non è più possibile, bisogna basarsi sull'autogestione in questo senso, ed è un discorso difficile, perché noi abbiamo un piccolo distributore per le librerie, che è quello che distribuisce anche i libri di Pippo Guerrieri, Sicilia.l, eccetera, che è la Diest di Torino, che copre ancora alcune decine di librerie in Italia, che è gestita da una bravissima persona, Enrico Vigna, che è uno stalinista che scrive su Nuova Unità, ma io lo conosco, questo perché appunto a volte le etichette non qualificano le persone. Questo qui nel suo mestiere è una persona onestissima che ha distribuito le cose anarchiche sempre benissimo, infatti non so come faccia a essere stalinista, ma sono cazzi suoi, e che però anche lui, gli davamo 400 copie, oggi ne diamo 80, perché le librerie tendono a buttare fuori la piccola stampa, per cui secondo me bisogna insistere per essere presenti, ma sapere che bisognerebbe dar vita a distribuzioni